Cari amici, un caro saluto. Ave Maria, ben ritrovati a tutti per questa nuova catechesi di spiritualità, di attualità, una catechesi che riguarda la nostra fede, il nostro vivere cristiano. Quest'oggi vorrei proporvi un tema che è importante, ma anche molto molto rilevante per il momento ecclesiale nel quale stiamo vivendo, il tema dell'amore, il tema della carità, carità declinata molto spesso con amore, ma con amore che sa più di amor concupiscenzie che di amor benevolenzie. Vedremo un po' anche la distinzione. Del lemma, la distinzione semantica che è importante, cioè il significato di questa parola che si dà, il significato della parola amore. E si può abusare, come si vede. Si può abusare e far dipendere tutto dall'amore, ma se tutto è amore, alla fine, che cosa è veramente questo amore? In nome dell'amore, che è ogni cosa, che è regola, di se stesso. Si giustifica poi ogni tipo di azione morale, fin anche ciò che evidentemente, oggettivamente è contrario alla legge di Dio. Quindi un amore che sembra sciolto da ogni legame, che si autorizza ad andare anche oltre la norma morale. Questo è possibile? Questa è la domanda che voglio sollevare in questa mia catechesi, è questa, ma è proprio amore questo? È amore ciò di cui si parla oppure è qualche altra cosa? E allora dovremmo tutti chiederci e riflettere insieme su che cosa è veramente l'amore cristiano, la carità cristiana. E allora, come ben potete capire, si tratta di un tema che si presta ad una riflessione molto ampia. Cerchiamo di concentrarci sul tema dell'amore in relazione alle altre virtù teologali, quindi la fede, la speranza, che insieme con la carità sono un trio inseparabile, anche se la virtù più grande, come ci insegna San Paolo nella prima ai Corinti, è la carità. Bene, allora raccogliamoci in preghiera per poter cominciare questa nostra riflessione. Un caro saluto, amici che vi collegate dai nostri tre canali, un caro saluto a tutti voi, amici che seguite da Cattolica Fides, da Cooperatores e da Radio Buon Consiglio. Bene, a tutti voi giunga un saluto e la benedizione all'inizio di questa catechesi. Allora, raccogliamoci per un momento di preghiera, uniamoci in preghiera, la preghiera per tutti voi anche, per tutti i radioascoltatori, gli ascoltatori di questa catechesi, per le vostre intenzioni. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, madre del bell'amore.
Prega per noi.
Oppure c'è anche la bella espressione della Madonna del divino amore. Immacolata, madre del divino amore.
Prega per noi.
E poi un santuario romano. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
San Giuseppe,
Prega per noi.
nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Amen. Allora, cari amici, un caro saluto ancora a tutti voi che vi siete già collegati ed anche un saluto a coloro che poi ascolteranno questa catechesi non dal vivo, ma in un secondo momento. Anche un pensiero alla imminente Quaresima, mercoledì prossimo è il mercoledì delle ceneri e quindi prepariamoci con una preparazione spirituale a questo momento molto intenso di fede, di spiritualità, la Quaresima, che sia per tutti noi, per tutti voi, cari amici, un momento di forte conversione e quindi di preparazione per la Santa Pasqua, per celebrare una Santa Pasqua. Bene, allora, questa catechesi vuole anche contribuire nel piccolo a preparare il cuore, la mente alle cose di Dio, alle cose di lassù, alle cose più alte. Quindi oggi ho scelto come tema la carità, che è la virtù che rimarrà per sempre. È la virtù teologale che rispetto alla fede e alla speranza, è la più grande perché è la virtù che rimane, mentre la fede e la speranza ci accompagnano in questo pellegrinaggio terreno fino alla soglia, fino a quando potremo per grazia entrare nell'eternità e quindi vedere Dio. La carità invece rimane perché l'unione con Dio nell'eternità sarà proprio fatta dalla carità. Questa unione sarà costituita, sarà resa possibile dalla virtù della carità. E quindi carità che rimane in eterno. Ecco perché è la virtù più importante, ma è la virtù più grande, ci dice San Paolo. Più grande, ma dobbiamo se sempre stare attenti a non isolarla. Perché è questo di cui vorrei parlarvi questo pomeriggio, riflettere con voi. La tentazione, il problema di diversi anni a questa parte è quella di insistere sulla carità, che è davvero grande e difatti è la virtù più grande, ma insistere nel senso di separare la carità in questo pellegrinaggio terreno dalle altre due virtù, dalla fede e dalla speranza. Una carità che è separata in nome della sua autorità e della sua grandezza dalla fede e dalla speranza è una carità che facilmente degenera nel suo opposto. E quindi non è più un amore di Dio al di sopra di ogni cosa e un amore del prossimo in ragione dell'amore di Dio, ma può diventare facilmente un amore di sé, un amore per l'altro in cui cerco me stesso, quindi un amore egoistico, un amore relativistico. Da diversi anni a questa parte assistiamo ad una cosa evidente, credo che sia oggettivo, non sia soltanto una mia convinzione. La crisi di fede è spaventosa. Questa crisi di fede è stata denunciata spesso dai pontefici dopo il concilio. In modo particolare, da Benedetto XVI, prima di lui anche da Giovanni Paolo II, ma Benedetto XVI ha insistito su questo tema e ha voluto anche indire, come ricorderete, un anno della fede, per poter far sì che si riflettesse su questo problema molto molto vivo, l'assenza della fede, la crisi della fede, il fatto di non credere, di non voler più credere perché non ne vediamo la necessità. Bene, però mentre c'è una crisi che non sembra essere cessata, anzi, è una crisi che è aumentata e direi che è esplosa in una apostasia di massa, quando non è soltanto un problema di alcune persone o di una parte della Chiesa, ma è un problema che riguarda un po' tutta la Chiesa, ma è un problema che consiste non solo nel non credere, ma nel disfarsi della fede, che è un passo successivo, è un rifiuto della fede per abbracciare qualche altra cosa. Quindi non c'è soltanto una crisi di fede, ma c'è anche un'apostasia di fede, c'è un rivolgersi contro la fede in modo consistente. Però si assiste a qualcosa di straordinario, nel senso di qualcosa di contraddittorio, perché da un lato c'è un'assenza di fede spaventosa che cresce, che degenera in un'apostasia di massa, però dall'altro c'è un amore sempre più forte, c'è una invocazione della carità, che dovrebbe essere carità, ma che poi infatti, di fatti, non è più carità, è amore, ma amore di concupiscenza, una carità che diventa sempre un amore che diventa sempre più forte. Mentre la fede diminuisce, e non ci si preoccupa più di credere e di insistere sulla necessità di credere per la salvezza, La carità invece aumenta e tutto in questo clima di apostasia, generato da un'assenza di fede, tutto viene giustificato in nome dell'amore. Siccome la fede non c'è più e non viene più, in qualche modo facilitata, ritrovata, predicata perché possa essere ritrovata, quello che ci rimane è la carità, è l'amore. E tutto deve essere fatto in nome dell'amore, ma capite, un amore che è staccato dalla fede non è carità, è piuttosto un desiderio di giustificare se stessi, di giustificare il proprio capriccio, di giustificare le proprie idee e di vedere nella carità cristiana la giustificazione in fondo di ogni tipo di scelta. Perché se non c'è la fede che mi dà la retta direzione, la corretta direzione da seguire, chiaramente senza la fede, senza il paradigma della fede che è paradigma di verità, che mi aiuta a credere in modo corretto, che mi aiuta a vivere secondo la volontà di Dio, secondo i comandamenti di Dio, quindi una fede che è chiaramente collegata alla morale, e allora la carità senza più questa ancora fondamentale diventa giustificazione di se stessa e quindi anche giustificazione di un modo di vivere che può essere difforme dai comandamenti, ma che è lecito perché in fondo l'amore è amore e l'amore non può essere oggetto di critica, perché in fondo l'amore è grande, l'amore deve essere legge a se stesso. Vero, l'amore è grande perché Dio è amore. Questa è la rivelazione più bella che abbiamo nel Nuovo Testamento. La manifestazione della verità di Dio è il fatto che Dio è amore, ce lo dice Giovanni per due volte nella sua prima lettera. L'amore è grande, l'amore è Dio stesso, però un amore che non può essere mai ragione di se stesso, un amore che deve essere sempre il compimento della fede e della speranza. Perché se non si parte dalla fede, e c'è chi è Dio, chiaramente come potrò amare Dio? Come potrò scoprire il suo volto svelato nella carità? La carità dunque è il compimento della fede, mentre la fede è il presupposto imprescindibile per amare. Il presupposto vitale della carità. Se non c'è la fede, la carità è cieca. Se non c'è la carità, la fede diventa fredda, diventa sterile, diventa un argomento, se vogliamo, no? Anche intellettuale, ma non più di tanto. Per cui la fede e la carità vanno sempre insieme: fede e speranza da un lato e carità dall'altra. Ma diciamolo ancora una volta, se la fede si offusca, si obnubila, chiaramente la carità rimane da sola e diventa giustificazione di se stessa in nome della sua autorevolezza, in nome della sua autorità. È questo che è successo. Da un po' di anni a questa parte, venuta meno la fede, non ci si è più preoccupati di predicare la fede secondo la dottrina rivelata da Dio, e allora come fare a giustificare l'essere cristiano e l'essere cristiano nel mondo con la carità, con l'amore? Questo è un programma che però non inizia a livello teologico, se vogliamo, ha i suoi prodromi a livello piuttosto filosofico. C'è una corrente filosofica molto forte in questi ultimi anni che si è affermata proprio in nome di una richiesta di superare il fissismo veritativo, perché la verità in fondo non esiste, la verità non c'è la verità, c'è solo l'interpretazione della realtà. Non c'è la verità, ma c'è la sua interpretazione. Questa è già una interpretazione, direbbe Nietzsche. Ebbene, i seguaci di questo filosofo, insieme poi ad un altro filosofo molto determinante per questa svolta che è Heidegger, concludono dicendo che la verità non c'è e allora come faccio a superare questo scoglio veritativo, normativo, attraverso l'amore? Un amore che però non deve essere più una verità. L'amore è il fondamento del relativismo, chiaramente. L'amore non può essere un fatto, non può essere una norma. L'amore deve essere libero. Ecco perché l'amore poi giustifica ogni tipo di amore e non può non giustificare ogni tipo d'amore perché l'amore non ha legge se non se stesso. L'amore come opposizione alla legge, l'amore come opposizione alla verità è un relativismo di tipo filosofico, giustificato in nome dell'esistenzialismo, di un processo che va oltre, se vogliamo, l'esistenzialismo e si compie in questo, con diciamo, un bagaglio culturale cristiano, vivendo in questa società, soprattutto in ambito italiano, mi riferisco in modo particolare ad un filosofo che è morto da poco, Gianni Vattimo, che è diventato un po' il leader italiano di questo modo di pensare, con un suo retaglio culturale cristiano, perché lui si riteneva ancora cristiano, ma fortemente comunista, poi omosessuale. Bene, lui è diventato il manifesto italiano di questa separazione dell'amore e della carità, poi, vista cristianamente dalla verità e quindi dalla fede. Bene, questo è un po' il presupposto filosofico, ma poi anche in ambito teologico, anche in ambito ecclesiale, se vogliamo. Si è cercato un po' di trovare una via d'uscita da questa situazione di grande crisi in cui si è trovata la verità e la fede, e invece di proporre con Giovanni Paolo II, con la sua enciclica molto importante che è Fides et Ratio, la necessità della metafisica, perché in questi filosofi la metafisica va a farsi benedire, non esiste, non deve più esistere e non può esistere. Con Kant in poi chiaramente la metafisica non può esistere, ma in questi tempi la metafisica sarebbe un manifesto di guerra contro una cultura che è fortemente, intrinsecamente, oggettivamente relativista e che non può tollerare assolutamente una forma di verità che è la metafisica, che mi dice che la ragione è capace della verità, che mi dice che la ragione è capace di Dio. Quindi, per farla breve, in ambito più teologico, in ambito più ecclesiale, pastorale, quindi, per far fronte a questa richiesta della cultura di oggi, di una carità che sia svincolata dalla legge della verità. Perché in fondo l'uomo non è più capace della verità. Con Nietzsche, dicono alcuni filosofi, la verità non ha più senso. L'uomo di oggi non capisce che cos'è la verità. E questa è la realtà, no? Che ci circonda. La gente non vuol saperne di verità. La verità non deve esistere perché se io affermassi una verità, andrei direttamente contro la libertà di un'altra persona e quindi provocherei un conflitto sociale, entrerei in conflitto con tutti gli altri. Quale sarebbe la medicina, la via d'uscita da questo disordine che potrei creare? La via d'uscita sarebbe appunto il relativismo, un relativismo però non debole, un relativismo forte che si fa forza proprio nell'amore, che vede nell'amore il fatto di poter unire i popoli, le opinioni, le diverse idee di verità che abbiamo, che ci rimangono, che ci fanno rimanere sempre divisi, ma nell'amore troveremmo la solidarietà, troveremmo la via d'uscita. Questo purtroppo è diventato anche un programma pastorale di questi ultimi anni che si è seguito nella Chiesa italiana, ma un po' nella Chiesa europea forse, nella Chiesa occidentale. E grazie a Dio credo non nella Chiesa africana. E non in tutta la Chiesa occidentale, ma sicuramente non nella Chiesa africana, che è rimasta ancorata, grazie a Dio, ad un senso forte e naturale di ragione e quindi di fede. Questo lo si evince grazie a questa resistenza massiccia della Chiesa africana a Fiducia Supplicans, che è un prodotto ultimo di questa cultura. Fiducia Supplicans, dobbiamo dirlo, per amore della verità e con parresia, è l'ultima spiaggia di questo pensiero, di un pensiero che ha fatto leva sulla carità, sull'amore, per poter far fronte al relativismo, veritativo che caratterizza la società di oggi. Battezzandolo, questo è il problema teologico, che Fiducia Supplicans, come, per farvi un esempio, un po' come l'espressione ultima di un tipo di pensiero, questo tipo di pensiero ha battezzato, ha accolto, ha giustificato il relativismo dogmatico, il relativismo veritativo come una condizione sine qua non, come qualcosa di assoluto. Ma è questo che non è giustificabile, è un assoluto che non può essere giustificato perché chi lo dice? È la cultura dominante che lo dice, ma non significa che questa è la verità, perché la verità non è fatta dalle opinioni di chi controlla le opinioni. La verità non è fatta dalla maggioranza, non si è in Parlamento. La verità è ciò che è, la verità corrisponde alla oggettività della realtà. Quindi quello che non va è il fatto che alcuni pensatori cattolici, nella Chiesa hanno battezzato questo relativismo etico e qu questo relativismo veritativo e quindi, dogmatico, etico, e hanno visto nella carità il modo per poter accomunare tutti. E quindi tutti insieme. L'amore che alla fine, sganciato dalla verità, diventa legge a se stesso, diventa giustificazione di se stessa, e quindi l'amore che benedice ogni situazione in cui c'è amore. Chi sono io per non dover benedire una situazione, una coppia dove c'è amore? Quindi che questa coppia sia formata da due uomini, da due donne, da una donna con un albero, da una donna con un pupazzo, perché c'è anche questo che è venuto fuori, no? C'è una donna che è sposata con un pupazzo che ha dei figli pupazzi, chiaramente che forma una coppia. Dunque, che questa coppia sia formata da un uomo e una donna o da altre tipologie di situazioni, questo non importa più di tanto, purché ci sia l'amore. Ma capite che un amore di questo tipo è un amore vuoto, è un amore che pretende di giustificare se stesso, ma che si ritorce contro, praticamente si ritorce contro se stesso. Perché se questa è la verità e l'amore diventa verità di se stesso, allora dovrei accettare ogni amore, dovrei accettare anche la negazione dell'amore come amore se non c'è più una verità dell'amore, o no? Dovrei accettare necessariamente anche il tradimento dell'amore, ma fatto per amore, come manifestazione d'amore. E chi è disposto, se veramente ama, ad accettare l'umiliazione dell'amore, il rinnegamento dell'amore, il tradimento dell'amore giustificato in nome dell'amore. Questo fa male perché è istintivo, o no? Perché l'amore ha una verità, deve avere una verità in se stesso, altrimenti non è vero, è falso. Il problema è che questo tipo di amore, separato dalla verità, diventando legge a se stesso, ha provato a giustificare ogni cosa. Ha provato a giustificare ogni situazione, quindi anche le situazioni che non sono giustificabili perché sono intrinsecamente disordinate. Il concetto di male intrinseco, come vi dicevo in qualche catechesi scorsa, parlando di fiducia supplicans, è saltato. Non solo è saltato perché è stato rifiutato, ma non ha più senso. In questa mentalità, che domina, predominante, il concetto di male intrinseco, che è un concetto veritativo, chiaramente, no? Oggettivo, non ha senso. Quindi chi rifiuta il male intrinseco lo rifiuta perché a monte chiaramente c'è il rifiuto della morale oggettiva, della metafisica, ma con l'andare del tempo questo rifiuto provoca un indurimento tale che alla fine la ragione non vede più il perché e quindi è normale il rifiuto. Siamo arrivati ad un punto in cui l'amore sembra davvero la medicina per guarire ogni tipo di male. Sembra davvero il rimedio a tutte le possibili situazioni, anche le più raccapriccianti, anche le più difficili. Tutto sembra giustificato da questo amore. E allora l'amore che cos'è? Dobbiamo sempre chiederci, cari amici, ma in questo approdo in cui tutto è amore, l'amore alla fine che cos'è? E allora vengo al punto che vorrei sottolineare in questo mio intervento di oggi. Questa è la perfetta ricetta che provoca la secolarizzazione della Chiesa, o no? E questo è il problema, è questo che ha provocato uno svuotamento delle nostre parrocchie, che è sotto i nostri occhi. Ma quello che più preoccupa non è soltanto lo svuotamento delle chiese, ma è anche il fatto, è soprattutto il fatto di non darsi pena che le chiese sono vuote, non importa. Ma l'accento è sull'amore, capite? L'accento è sulla possibilità in nome dell'amore, di giustificare ogni situazione. Ma se le persone, magari anche che si amano, vanno a messa e partecipano ai sacramenti, questo non importa. L'amore ormai è assoluto, assoluto, absolutus, cioè completamente staccato dalla realtà. Questo è assurdo. Ma questa è la logica conclusione di un discorso, capite? Anche nel rifiuto della metafisica, che è il presupposto di questa logica, c'è una logica ferrea, c'è una logica molto, molto. Una logica che provoca dei risultati, ha degli effetti, ha delle risonanze. E quindi ciò a cui si arriva è proprio questo. Allora, la ricetta perfetta, voluta coscientemente o meno, questo non è importante definirlo, o saperlo, ma l'effetto che si è prodotto è questo, cioè uno svuotamento delle chiese, e lo dico, lo ribadisco ancora una volta, il fatto più grave è che sembra che non importi più di tanto. Sembra che, mi fa un po' sorridere, ma è la verità, sembra che la preoccupazione più impellente di alcune diocesi sia quella di rendere le diocesi capaci di non più inquinare. Devono tutte sottoporsi ad un programma ecologico ferreo per poter far sì che nel riscaldamento all'interno del palazzo episcopale, all'interno degli uffici di curia, non si provochi un inquinamento che provoca poi una destabilizzazione a livello ecologico, un riscaldamento globale e così via. Quindi questa è la preoccupazione più importante, che il palazzo episcopale e gli uffici di curia siano ecologicamente safe, salvi, funzionali, e poi se la fede viene ancora insegnata, se la gente viene ancora a chiedere il battesimo del loro figlio, o se due persone, marito e moglie, vogliono ancora essere tale, marito e moglie in chiesa, questo non importa, anche perché poi se guardiamo le statistiche più recenti è davvero raccapricciante la cosa. Praticamente non si sposa quasi più nessuno in chiesa. Su 1.000 abitanti un solo matrimonio, più o meno, dati recentissimi, su 1.000 abitanti in una città, in un paesino, un solo matrimonio, e tutto il resto, tutti gli altri cosa fanno? Ma questo sembra che non è più importante. Allora l'amore diventa la legge suprema. Ma che cos'è l'amore? Il problema è che questo tipo di amore, questo tipo di logica relativista che giustifica l'assenza della verità in nome dell'amore, provoca la perdita, una perdita ancora maggiore della fede e quindi una secolarizzazione della Chiesa. Questo provoca la secolarizzazione della Chiesa. Voi mi direte, ma perché, padre? Non è vero. Bene, pensiamo ad una cosa. Se l'amore è tale, ed è amore, l'amore è amore, love is love, dicono gli inglesi, e questo lo si vede come manifesto, no? Dappertutto ormai, che giustifica le parate LGBT, che giustifica ogni tipo di... che giustifica fiducia supplicans. L'amore è amore. Bene, non si discute, nessuno è autorizzato a discutere dell'amore. L'amore è una cosa, la cosa più privata, più personale, quindi guai a dire qualcosa che intacchi questa verità dell'amore, che è un dogma. L'amore è un dogma, l'unico dogma di questo momento. Bene, tutti gli altri possono scomparire, ma il dogma dell'amore non si tocca. Bene, ma se questo è un dogma, e allora perché ricevere il battesimo? Perché celebrare il sacramento del matrimonio? Perché andare a messa? Perché io dovrei la domenica alzarmi di buon'ora e andare a messa quando ho lavorato tutta la settimana e mi farebbe piacere rimanere a letto? Non è meglio stare a letto che andare a messa? Chi me lo fa fare? Fare un sacrificio per che cosa? Quando in nome dell'amore io mi prendo la benedizione e me ne sto a casa. Sono giustificato nella mia espressione dell'amore, di qualsiasi amore, non sto lì a dire che questo va bene, questo non va bene adesso, sto parlando di amore come tale, un amore che è giustificato, che giustifica se stesso e quindi che si autocensura, si autosepara, meglio, dalla compagine ecclesiale. C'è una separazione volontaria, amorosa, gioiosa, tutti i termini che vogliamo, tutti gli aggettivi che vogliamo, ma è una separazione così, proprio, volontaria dalla compagine ecclesiale. La gente si allontana e le chiese si svuotano. Si svuotano in modo però gioioso, cari amici. E noi sacerdoti siamo ancora più gioiosi perché poi... dobbiamo sempre comunque trovare il motivo della gioia e dell'amore per incoraggiare, no? Ma le diocesi sono in grave crisi. Le nostre diocesi sono in grave crisi, soprattutto diocesi del nord Europa, costrette a chiudere più della metà delle chiese perché non ci sono soldi per sostenere le chiese, per la manutenzione ordinaria delle chiese, perché i fedeli non vanno più in chiesa, quindi non danno più offerte. E allora che si fa? Si è approvato diversi piani pastorali per far sì che la gente ritornasse in chiesa, ma se domina questa cultura dell'amore come legge suprema, come dogma unico della Chiesa, e non si fa nulla per scardinare questa idea e di provocare un ritorno alla retta fede, e quindi alla sana ragione, e quindi alla sana teologia, e rifiutare il modernismo e dirlo chiaramente che qui si tratta di una corrente modernista che ha invaso la teologia. Se non si fa più di tanto, è chiaro che tutti questi tentativi pastorali non funzionano. E alla fine che si deve fare? Si deve chiudere le chiese. Si chiude le parrocchie, è un problema gravissimo. Un problema con cui devono fare i conti numerose diocesi europee. Forse non italiane al momento, ma diocesi inglesi sicuramente. Diocesi tedesche sicuramente e tanti altri paesi dell'Europa, paesi più protestanti che cattolici. Ma l'esempio era stato già dato, per esempio, dalla Chiesa anglicana, che si vede nella stessa situazione, anche se in qualche modo in modo più avanzato. Bene, il punto è proprio questo. Quindi capite. Scegliere l'amore, leggere l'amore a legge suprema significa fare provocare una secolarizzazione della Chiesa. Una secolarizzazione del messaggio cristiano che va a braccetto quindi con la cultura dominante, che è una cultura radicalmente relativista fondata sull'assolutezza dell'amore, legge a se stesso e quindi significa allo stesso tempo benedire l'allontanamento delle persone dalla Chiesa. Praticamente questo significa benedire tutti senza più nessuna distinzione in nome dell'amore, significa benedire la sparizione dei nostri fedeli dalla Chiesa. E è questo con cui bisogna fare i conti. È doloroso, ma è quello che purtroppo succede. Allora, avviandomi alla conclusione, cari amici, e quindi aprendo adesso al dibattito, ad un momento di confronto con le vostre domande. L'amore è grande, l'amore è Dio, e dobbiamo sempre avere come tesoro della nostra vita questo amore. Così grande, ma bisogna capire bene che cos'è l'amore. La nostra parola latina che traduce quella greca è caritas. Caritas che non è sempre amor, e amor che non può essere caritas. Noi in latino abbiamo anche amor, ma che non traduce perfettamente la parola caritas, che è una parola che traduce a sua volta quella greca originaria che è agape. Dio è agape. Agape è una parola che significa comunione, che significa dono di sé, che significa offerta di sé fino al sacrificio di sé. Questo è quanto ha fatto Gesù nel dono agapico di se stesso, nel sacrificio della croce, che adesso celebreremo durante questo cammino penitenziale della Quaresima. Questo amore agapico è amore caritas. Non è soltanto amore, Dio è amore, ma quando diciamo Dio amore, quella parola amore non deve essere intesa come è intesa dalla cultura dominante, amor concupiscenzie, che significa eros, che significa inclinazione al piacere, alla soddisfazione egoistica di se stesso, ma quel amor che traduce amore, che traduce la carità, Dio è carità, deve essere amore di benevolenza. È questo l'amore di cui abbiamo bisogno, non di ogni forma di amore. Amore di benevolenza che è l'amore, appunto, agapico, l'amore che crea comunione, l'amore che mette in relazione non per il mio soddisfacimento egoistico, ma in relazione per la mia salvezza. È di questo amore di cui abbiamo bisogno, di cui la Chiesa ha bisogno in questo momento. Benedetto XVI aveva scritto all'inizio del suo pontificato un'enciclica molto interessante, molto importante, Deus Caritas Est, denunciando proprio questo problema, il problema del relativismo in nome dell'amore. Ed è un punto a cui dobbiamo ancora fare riferimento, perché il problema. La traiettoria, diciamo, culturale, teologico, filosofico-teologica della nostra società è ancora la medesima. Il trionfo relativistico dell'amor concupiscenzi, dell'amore come soddisfazione di se stessi. A questo amore dobbiamo opporre la verità dell'amore. E allora, capite, abbiamo bisogno di una verità che dia consistenza all'amore. Abbiamo bisogno di credere per amare. Se non crediamo in Dio, ci illudiamo di amare Dio, ci illudiamo di amare il prossimo. Ma quell'amore di cui parliamo appunto non è carità, è concupiscenza, è desiderio del proprio soddisfacimento, di un soddisfacimento egoistico. Abbiamo bisogno della verità dell'amore. Allora soltanto quando scopriamo la verità dell'amore possiamo dire con Virgilio, il nostro grande Virgilio, omnia vincit amor, l'amore vince ogni cosa. E nos cedamus amoris, e noi diamo il passo, cediamo il passo all'amore, omnia vincit amor. Soltanto dopo che scopriamo che cos'è veramente, veramente l'amore. E allora adesso che si avvicina San Valentino, per tutti gli innamorati, coloro che celebrano l'amore, mi è sembrato opportuno fare una riflessione sulla verità dell'amore, perché l'amore rimanga sempre nella sua verità, perché sia tale sempre. L'amore vero è l'amore radicato in Dio, l'amore divino. Benissimo, allora grazie cari amici della vostra pazienza, del vostro ascolto dai nostri tre canali. Vedo già tantissimi commenti arrivati. Nel frattempo vi esorto, vi invito anche a formulare nuove domande che possano un po' allargare ancora di più il discorso, possibilmente, o domande comunque relative al tema che abbiamo affrontato. Bene, allora un minuto di pausa e poi ritorneremo insieme per un confronto con tutti voi. Bene, a tra poco. Bene, cari amici, allora grazie ancora per la vostra presenza, partecipazione e anche per i vostri interessanti commenti che scorrevo velocemente durante questa breve pausa. Bene, allora adesso apriamo questo momento di conversazione con tutti voi. E partiamo, bene, dalle prime domande arrivate, vediamo un po'. Cooperatores, padre, si può dire che si è trasformato questo amore e carità in solidarietà di una fede privata e di un amore al di sopra della legge di Dio, separando di fatto Dio e l'amore? Sì, sicuramente si può dire. Alla fine siamo arrivati a questa separazione. Dio da una parte perché nessuno ci crede più e l'amore dall'altra parte perché poi l'amore non ha niente a che fare con Dio, perché se avesse a che fare qualcosa con Dio chiaramente non potrebbe essere libertino, non potrebbe essere la giustificazione di ogni cosa e quindi evidentemente Dio è da una parte e l'amore da un'altra parte. E questo amore che è molto sentimentale, perché se non c'è Dio l'amore è eros, è sentimento, è inclinazione, è passione, e questo amore poi si manifesta nella caritas nel senso di aiuto ai poveri, in solidarietà. Ecco, sì. Molte delle nostre associazioni caritative sono associazioni sociali che fanno del bene sociale, che promuovono i diritti degli ultimi, dei diseredati, ma non sono associazioni che fanno la carità, carità, caritas, quella di cui vi parlavo prima. Sì, quindi si scade in questa solidarietà umana. Mino, non bisogna dividere niente di ciò che Dio ha unito, né marito e moglie, né verità e carità. Esatto, Mino. Non bisogna mai dividere la verità e la carità. Entrambe sono due occhi che ci aiutano a vedere Dio. Entrambi sono necessari. E quindi vanno sempre insieme. La verità è il fondamento della carità, la carità è il perfezionamento della verità. Se posso, vorrei invitarvi a leggere un mio libro scritto un po' di anni fa, quando era ancora vivo un grande filosofo, il grande monsignore, Monsignor Antonio Livi, a cui va il nostro ricordo e la nostra preghiera. Fate una preghiera per la sua anima. Monsignor Antonio Livi, grande filosofo del senso comune. Bene, pubblicai questo libro con lui, un libro che piacque molto a Monsignor Livi, che lui mi pubblicò e mi fece anche la prefazione, in cui affronto il problema della verità e della carità, l'unione importante di verità e carità. Il titolo è La porta della fede, quando ragione e fede, quando ragione e amore si incontrano, edito dalla casa dell'allora Monsignor Livi, Leonardo da Vinci. Bene. Andiamo avanti, Mino. L'amore del mondo dice va dove ti porta il cuore. La carità invece dice con la croce sulle spalle segui il divin maestro. Bene. Sì, qui vediamo la separazione, la diversità tra amore e carità. Non sono la stessa cosa, appunto, ma il nostro, quando traduciamo carità con amore, stiamo attenti a non intendere l'amore nel senso umano. E basta, ma l'amore che traduce la parola carità deve essere amore divino, amore soprannaturale, amore con la croce sulle spalle, appunto, sì. Bene, cooperatore Spadre, quanto ha influenzato ed influenza il romanticismo anche dentro la Chiesa di oggi, oscurando le tre virtù teologali. Esatto, il romanticismo, che poi segue all'umanesimo e quindi in questa, sì, è una derivazione da questo processo culturale che si distanzia sempre più dalla verità oggettiva e poi mette l'uomo al centro e alla fine Dio in qualche modo scompare. E se questa è la verità, chiaramente le virtù teologali, giustamente, non servono più. Margherita, che l'amore arriva da Dio. Ed egli che l'amore per prossimo porta a Dio. Potrebbe dare un chiarimento? L'amore arriva da Dio ed egli che è l'amore, l'amore per il prossimo. Esatto. Margherita, questa è una domanda importante che mi dà modo di precisare bene che cos'è la virtù teologale della carità, di cui parliamo spesso, ma facciamo poco attenzione a ciò che è carità. Carità è l'amore per Dio. L'amore che ha come oggetto Dio, l'amore che viene da Dio, quindi un dono di Dio infusa, la carità infusa, come le altre virtù teologali, e ha come oggetto Dio, quindi è il protendersi della volontà verso Dio in quanto rafforzata dalla grazia. E questa è è il primo asse verticale, no? Che va in alto verso Dio, ma poi c'è un asse anche orizzontale che forma la croce. E questo asse orizzontale è l'amore per il prossimo, ma un amore che prende la sua consistenza dall'amore di Dio. Se l'amore per il prossimo non ha come fondamento l'amore di Dio, un amore umano, un amore sociale, un amore così, un aiuto, meramente umano e basta. Invece la carità cristiana, l'amore per il prossimo di cui parliamo, di cui parla Gesù nel Vangelo, è sempre un amore che ha Dio come oggetto. Quindi nel prossimo non amiamo semplicemente colui che vediamo, ma amiamo Dio. E quando vediamo Dio nel prossimo, allora amiamo veramente il prossimo. E allora possiamo amare ogni prossimo, perché in ogni prossimo possiamo vedere Cristo. E soltanto quando vediamo Cristo amiamo il prossimo, quindi non si può secolarizzare la verità, della carità, come è avvenuto, facendo la carità a tutti, accogliendo tutti, alla fine dimentichiamo il Vangelo, ma facciamo la carità, perché è più importante, non predichiamo il Vangelo, non scomodiamo, gli altri, ma non suscitiamo ulteriori conflitti, ma facciamo il bene, perché il bene in qualche modo supera la verità, no? Il bene non può mai, l'amore non può mai rinnegare la verità, non rinnega la verità. Nel prossimo noi non vediamo semplicemente quell'essere umano che ci sta davanti, ma vediamo Cristo, vediamo l'amore di Dio. Bene. Stefano, si afferma che il primo e il più grande comandamento è quello dell'amore, ed il resto è qualcosa di secondario. Legato ad una chiesa troppo bacchettona e intransigente, collocata agli antipodi della chiesa accogliente e misericordista che oggi si vuole realizzare a tutti i costi. Eh sì, purtroppo sì. E due, il giudizio finale sarà sull'amore e non sulla dottrina. Se qualcuno vuol mettere in discussione questi nuovi dogmi, è tagliato fuori dalla Chiesa accogliente e magari sinodale di qui sopra. Esatto, Stefano, questo è un dogma molto ferreo, ma è l'unico che è rimasto a questo modo di pensare. Però il punto, caro Stefano, è proprio questo, che il giudizio sarà sull'amore. Il giudizio universale, se leggiamo Matteo 25, sarà sulla carità. Ma quel giudizio non può prescindere da un'altra parola di Gesù, che ritorna sempre nel medesimo Vangelo di Matteo: se mi riconoscerete davanti agli uomini, sarete riconosciuti davanti al Padre mio. E quella parola di Gesù va di pari passo con la parola: se avete fatto del bene ad uno di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me. Per essere riconosciuti da Gesù davanti al Padre, bisogna riconoscerlo davanti agli uomini, e quindi credendo in lui, e quindi con la carità che crede in lui, vediamo lui nel prossimo e serviamo lui nel prossimo. Le due cose vanno insieme, non possiamo disgiungerle. Enzo Bianchi, tempo fa, è un po' lui che diciamo, metteva in evidenza questo, anche lui era in questa linea, in quest'ottica, no? Della carità che è al di sopra di tutto, che basta a tutto, che è separata in qualche modo dalla fede. E no, caro Enzo Bianchi, non si può in nome della carità ignorare la verità e diventare relativisti, giustificando ogni tipo di relativismo, ma in modo forte, con un amore forte. Una verità debole, un amore forte. No, le due cose non vanno bene insieme. Bisogna riconoscere Gesù, davanti agli uomini, quindi nel prossimo che vogliamo servire per fare la carità che ci porta a Dio, altrimenti quella è un'opera sociale che non ci vale la salvezza. Bene, Federico, padre, sabato ho partecipato ad un matrimonio e hanno letto l'inno alla carità di San Paolo. Succede spesso, sì, Federico. Il sacerdote ha detto agli sposi: camminate con fede nella speranza della carità. Ha detto cose giuste? Beh, credo proprio di sì. Camminate con fede nella speranza della carità. La fede è il presupposto della carità. Se non si crede, non si può amare. Ed è anche giusto vedere fede e speranza da un lato e carità dall'altro. E le tre virtù teologali sono sempre molto, molto unite. Fede e speranza, quale presupposto della carità? E quindi direi sì, bisogna tenerle insieme e quindi far sì che la carità non sia mai isolata, separata dalla fede e quindi dalla speranza. Bene, Serafini, Simona, l'uomo di oggi non conosce neanche il vero significato della parola amore, di fatti sì. Tutto si riduce a un volemose bene, come si dice a Roma, Dorotea. La croce è scandalosa per molti. E tutto è relativo. Volemo se bene, sì, sembra la medicina, no? La panacea che ci fa risolvere tutti i problemi. Però il problema è proprio questo, cara Simona, come dice molto bene. Il problema è la croce. E l'amore più grande è l'amore che viene dalla croce. È l'amore che il Signore ci manifesta sulla croce. Quell'amore sicuramente non è un volemo se bene, giustifichiamo tutto, benediciamo tutti, è un soffrire per il peccato che ha provocato quel dolore, ed è un redimere il peccato, è un espiare il peccato, perché non succeda più, perché non ci sia, perché sia sradicato, non perché sia coperto. Questo è il problema del volemose bene, che copre il peccato in nome dell'amore, ma è un amore finto. Esatto. Andiamo avanti. Bruno, amare significa volere il bene dell'altro. Oggetto dell'amore, esatto. Ma se non ci è chiaro quale sia oggettivamente il vero bene, si finisce per credere di voler bene, ovvero nella nostra intenzione. Esatto, Bruno, molto bene. Riteniamo di voler bene all'altro, ma sul piano fattuale non stiamo operando per il suo bene, come avviene nella coppia omosessuale. Purtroppo il Papa ha parlato di due che si vogliono bene. E difatti c'è stata una ennesima intervista del Papa, se non sbaglio, al settimanale Credere, in cui dice che i due che si vogliono bene possono essere benedetti proprio perché si vogliono bene. E non si benedice la coppia, ma si benedice i due che si vogliono bene. quindi due che formano una coppia. E quindi si benedice una coppia, si benedice una situazione che non si può benedire perché è una situazione intrinsecamente disordinata. Ma il problema che vi dicevo prima è che la nuova mentalità dell'amore, questo amore che è giustificazione di se stesso, questo volere il bene dell'altro, ma appunto, come ci dice ancora meglio Bruno qui, non sapere che cos'è il bene dell'altro, ci porta a giustificare tutto. In nome della legge dell'amore che non ha nessuna altra legge se non se stessa. Ma appunto, Bruno, che cos'è il bene dell'altro? Quando voglio veramente il bene dell'altro? Quando veramente amo l'altro? Ed è questo il punto. L'amore è agape e l'agape non si dà senza l'amore di Dio perché Dio è amore. L'amore agapico deve essere informato dall'amore di Dio. Quindi il vero oggetto dell'amore è Dio, prima di tutto. L'oggetto della carità è Dio. È soltanto nella misura in cui c'è Dio, quindi la sua onnipotenza, il suo amore, allora posso amare il prossimo. E in questo senso Sant'Agostino ci dice: ama e fa ciò che vuoi. Non è un manifesto del libertinismo, chiaramente, quello di Sant'Agostino nelle sue confessioni. Ama e fa quod vis. Ama in questo modo, ama Dio e quindi sarai libero di amare il prossimo, di amare ciò che vuoi nella verità dell'amore. Bene. Andiamo avanti. Vediamo ancora Doc Zero. Padre, come può la Fides et Ratio difendere la verità in senso metafisico e cattolico, se quel pontificato ha ribadito di voler attuare il Vaticano II, dove si è rinunciato ad insegnare la verità? Doc Zero, bisogna fare qualche distinzione ulteriore. È vero, Giovanni Paolo II si è impegnato perché si applicasse in toto il Vaticano II, eccetera. Però Giovanni Paolo II ha scritto delle encicliche molto preziose, e questo non si può ignorarlo. Ha scritto Veritatis Splendor, che è un manifesto, della dottrina morale della Chiesa. È una sintesi incredibile, meravigliosa dovremmo dire, della dottrina morale della Chiesa ed è ciò che oggi non viene più ascoltato, ma è quello che dovremmo dire, quello che dovrebbe il magistero di oggi ascoltare e ripetere per affrontare i problemi di oggi. Non c'è soltanto Veritatis Splendor, c'è anche Fides et Ratio. Che è un documento importantissimo perché ha rilanciato la metafisica. E sì, in Giovanni Paolo II si vede da un lato questa piena ortodossia, dall'altro poi, più che il Vaticano II, per esempio, le sue uscite su Assisi, un po' questi modi pastorali per attuare il Vaticano II, secondo un'idea piuttosto sua di dialogo interreligioso ed ecumenico. E queste cose andrebbero riviste, però queste sue espressioni di interpretazioni ermeneutiche, no, visioni del Vaticano II o in nome del Vaticano II non ci devono portare ad ignorare il suo magistero prezioso quanto alle encicliche che ci ha donato. Bene, seguendo questa scia, le diocesi oggi interpretano lo svuotamento delle chiese come conseguenza della mancata attuazione del concilio, in effetti, invece che ammettere l'origine del problema in esso. In effetti, questo è veramente essere ciechi, alla fine, la mancata attuazione del concilio, ma come si può dire che c'è stata una mancata attuazione del concilio quando Paolo VI, Giovanni Paolo II, ma lo stesso Benedetto XVI hanno fatto di tutto per attuare? Sebbene in modo corretto, stando a Benedetto XVI, l'ermeneutica della continuità, nell'unico soggetto Chiesa, attuare il Concilio Vaticano II. Si può discutere, possiamo discutere su quel tipo di ermeneutica della riforma nella continuità, nell'unico soggetto Chiesa, eccetera. Ma tutti questi papi hanno voluto applicare il Concilio, quindi non si può, è assolutamente contrario alla verità oggettiva, dire che è la mancata attuazione del concilio. È un problema causato da una, io direi, da una interpretazione sbagliata del concilio, perché poi il concilio stesso, come ho detto in altre situazioni, ma che ho anche scritto, lo trovate nei miei libri sul Vaticano II, È il Concilio stesso che si è prestato a questo fraintendimento, perché c'è un'ambiguità in diversi testi che fa sì che lo spirito si imponga sui testi. È il Concilio stesso che promuove lo spirito del Concilio, non c'è nulla da fare. Questo è oggettivo e bisogna dirlo, se no non si esce mai dal circolo vizioso dell'ermeneutica. Giusi, Ave Maria. Una domanda, padre. Dire Dio è amore è la stessa cosa che dire l'amore è Dio? Bella domanda. Dio è amore, l'amore è Dio. Dio amore, è chiaramente quanto sappiamo dalla rivelazione neotestamentaria. L'amore di Dio, direi, non è la stessa cosa, perché non ogni amore è Dio. C'è un amor, appunto, vi dicevo, distinguendo, ribadiamolo brevemente, amor concupiscenzie, amor benevolenzie. Detto secondo la distinzione greca, abbiamo un amore eros, abbiamo un amore filia, abbiamo un amore agape, cioè un amore erotico, un amore che cerca il proprio soddisfacimento, abbiamo un amore di amicizia, filia, e poi abbiamo l'amore più alto, il completamento, il compimento, che è l'amore agapico. Quindi non ogni amore è Dio, ma ogni amore deve essere ridotto, cioè riportato, per essere vero, a questo amore di Dio. Quindi direi meglio non dire l'amore è Dio. Possiamo intenderlo bene, sì, chiaramente, come dici tu, Giusi, con amore con la A maiuscola, quando amore con la A maiuscola è Dio, ma non sempre. E allora bisogna essere molto precisi per non confondere le cose, come avviene purtroppo oggi, che si fa d'un'erba un fascio. Alessandra, grazie padre. Hume affermava: Reason is the slave of the passion. La ragione è la schiava della passione. Ecco l'annullamento della ragione, tanto antico, si pensi al romanticismo, quanto attuale, lascia il campo all'emotività, al sensazionalismo, alle emozioni, chiamandole erroneamente amore. Esatto. Purtroppo questa emotività delle viscere della scrittura è spesso utilizzata per la lettura o interpretazione della scrittura e del catechismo, e ha come risultato la negazione dell'inferno, il volemus e bene. Esatto, Alessandra, le viscere, l'amore viscerale di Dio, che è un'espressione molto molto bella dell'Antico Testamento, Dio che ama fino alle viscere, un amore totale, viene purtroppo frainteso in questo modo, no? Con un amore passionale, un amore sentimentale, un amore sentimento, che non ha nulla a che fare con l'amore caritas, un amore vero, un amore che è dono di sé, che è comunione, che è l'amore agape. E allora è facile poi scadere in queste aberrazioni dell'amore, che da un lato portano a negare appunto la verità dell'inferno, perché se l'amore è amore, e allora che c'è? Perché c'è l'inferno? Perché si dovrebbe essere l'inferno? Sembra la negazione dell'amore, e infatti, difatti, non è così. È l'affermazione di un amore rigettato, è la manifestazione di un amore offeso, rifiutato, in modo caparbio, in modo tenace, ma libero fino alla fine. E dall'altro poi c'è appunto, il modo più così, più popolare del volemose bene, come si dice sempre a Roma, in modo molto pregnante, un'espressione molto pregnante che si capisce un po' dappertutto. Volemos e bene sembra il manifesto più bello, più efficace, e invece è proprio espressione di questo sentimentalismo relativista. Grazie Alessandra. Mario, capita di ascoltare omelie dove sembra che i cattivi siano quei pochi che ancora vanno a messa, infondendo loro un senso di colpa, perché non allineati al modernismo buonismo, al modernismo buonista. Come reagire in coscienza? Eh sì, Mario, mi metto nei panni di voi fedeli che dovete sorbirvi queste omelie lunghe, a volte, che appunto dipingono i fedeli che stanno lì come i cattivi, e appunto colpevoli del fatto che stanno ancora lì, a volte sembra, mentre tutti il mondo che sta fuori è sempre un mondo migliore in qualche modo. L'erba del vicino è sempre più appetibile, più desiderabile, perché sì, per tante ragioni. Come fare? Come reagire? Bene, reagiamo con una fede solida, con la fede di chi sta messa e sta messa per Dio. Si va a messa per adorare Dio, per osservare il comandamento di Dio, onora, santifica le feste. E si va a messa quindi per dare gloria a Dio. Che poi il parroco, il sacerdote faccia delle uscite, così va bene, queste uscite lasciano il tempo che trovano, ma noi stiamo lì per una ragione altra, che è la ragione vera. Bene. Martina. Dice Gesù: chi mi ama osserva i miei comandamenti. Si è persa la fede nella parola di Dio, visto che è stata re relativizzata e soprattutto la si legge ed interpreta alla luce della storia. Chi mi ama osserva i miei comandamenti, appunto. E chi non li osserva evidentemente non mi ama. Questa è una chiara indicazione di Gesù, in cui si evince che fede e carità vanno sempre insieme. La fede che mi porta ad osservare i comandamenti, quindi fede e morale da un lato e carità dall'altra, vanno sempre insieme. Allora, se non si fa più questo, se non si osserva più i comandamenti, che significa? Che si è persa la fede nella parola di Dio? Evidentemente sì, Martina. Purtroppo sì, ma è una fede che sembra non essersi persa per il fatto che l'amore poi giustifica anche quell'assenza di fede. Questo è il dramma che viviamo, che la fede, l'assenza di fede non è più tale in nome dell'amore, perché l'amore poi è la cosa più importante, più bella, che giustifica anche l'assenza di fede. Capite? Capite l'assurdità concettuale alla quale siamo arrivati? Bene, vediamo ancora Egi. Secondo lei la vittoria del cuore immacolato può essere collegato a Fatima e alla proclamazione del dogma della corredenzione come forma massima di cristologia? Me lo augurerei veramente di cuore, caro Egi. Io direi proprio di sì. Il trionfo del cuore immacolato di Maria dovrà contenere, dovrà prevedere in qualche modo anche il quinto dogma mariano, che dovrà includere necessariamente la cooperazione unica, singolare di Maria alla redenzione, come sì, come detta molto bene da Lumen Gentium, ricordiamolo a chi discredita la bellezza, la verità della corredenzione. La corredenzione di Maria è stata insegnata in modo molto chiaro da Lumen Gentium, evitando il termine, ma il contenuto è tutto lì. Come reiterazione di un magistero costante, ordinario dei pontefici. Bene, quindi la corredenzione, che è espressione di questa cooperazione di Maria, deve essere sicuramente contenuta in questo dogma, ed è giustamente anche la forma più bella, massima di espressione della cristologia. Esatto, e me lo augurerei sicuramente. Bene, Maria Antonietta, Padre Serafino, proprio durante un confronto con un altro sacerdote, ha detto la stessa cosa degli altri, che i tempi sono cambiati, le esigenze sono diverse e pertanto bisogna accogliere tutti. Accogliere tutti, quindi crederei, direi in nome dell'amore, e quindi benedire tutti alla fine. Ma, cara Maria Antonietta, perché non mettiamo in discussione questo assunto da cui sempre si parte? I tempi sono cambiati, le trasformazioni, se vogliamo dirlo in modo un po' più sofisticato, le trasformazioni culturali del tempo presente sono tali che non ci permettono più. Non si tratta di un cambiamento, uno dei vari cambiamenti, ma di un vero e proprio cambiamento d'epoca. Non di qualche moto transitorio, ma di un cambiamento epocale. Ma dove sta scritto? Il mondo cambia da quando è mondo. Da che mondo è mondo, le cose cambiano. I greci credevano in una circolarità quasi ossessiva del cambiamento. Prima o poi le cose torneranno così come erano un po' di anni fa, perché c'è un cambiamento di tipo circolare. Ma dove sta scritto che le cose sono cambiate o che devono necessariamente cambiare? Dov'è la libertà dell'uomo in tutto questo? E dov'è la libertà della fede che ci insegna a non andare indietro al cambiamento, ma a cambiare noi quel modo di pensare? Dov'è l'impatto del cristianesimo? Dov'è il Vaticano II in tutto questo, che voleva che i cristiani cambiassero il mondo, che stessero nel mondo per cambiarlo? Dov'è in tutto questo? Allora non è un fallimento di quello che abbiamo sempre detto come dogma del Vaticano II, quello è il fallimento. Bene. Enza, sono un insegnante di religione e mi trovo in grande difficoltà con i nuovi programmi che sono stati integrati con il gender. Purtroppo sì, e purtroppo anche il nostro ministro dell'istruzione, o ministro dell'istruzione, non so se si dice così. Sì, aveva promosso in qualche modo un incorporamento di queste teorie gender nel programma scolastico. Poi, grazie ad una ribellione massiva, massiccia, ha fatto un passo indietro e ha tolto questo conferimento di questa integrazione gender proprio a delle militanti, soprattutto ad una militante omosessualista, lei stessa lesbica, e cose d'altro mondo. Ma purtroppo questo, per esempio in Inghilterra, questo già avviene. C'è una lotta tra le scuole private e lo Stato che vuole imporre questa ideologia gender, questi programmi di aggiornamento per insegnare a tutti i bambini che l'amore è amore, quindi che l'uomo si sceglie in vita, l'uomo diventa ciò che vuole, l'uomo deve diventare ciò che vuole. È una lotta, ma Enza, dobbiamo rimanere saldi e far sì che troviamo il modo giusto, ma per dire ai bambini che l'amore deve essere vero, deve essere ancorato alla verità, altrimenti è la negazione di se stesso. Bene, Daniele, anche accogliere tutti è un assunto sbagliato. Non possiamo accogliere chi non vuole essere accolto. Esatto, bisogna rispettare anche la libertà. Gesù non accoglieva tutti, per esempio, il peccato contro lo Spirito Santo non sarà perdonato. Esatto, ed è una non accoglienza di qualcosa. Quindi, chiaramente, mette in evidenza che non si può accogliere tutto e tutti. Stefano, il mondo era cambiato pure dopo Lutero, ma il Concilio di Trento non è stato lì a cercare l'inclusione, giusto, ma a rafforzare la Chiesa. Giustamente, il Concilio di Trento poteva dire: il mondo dopo Lutero sta cambiando, il Nord Europa sta andando con Lutero, dobbiamo trovare un rimedio, cerchiamo di dialogare con Lutero. Eh no, bisogna condannare Lutero perché era una rivoluzione ed è una rivoluzione. Non si può andare a braccetto con la rivoluzione. Bene, Federico, padre, personalmente penso che il vero amore e la vera verità si stanno allontanando sempre di più da tutti, perché non si porta più Cristo e non è più al centro di tutto. Esatto, caro Federico. Cristo non è al centro. E quindi, se Cristo non è il centro, verità e amore non si trovano più in collegamento tra loro e non si sopportano più, per così dire. L'una rifiuta l'altra. L'una, la verità, rifiuta l'altro, l'amore, che è maschile. Quindi bisogna ritrovare il centro, bisogna ritrovare Cristo, esattamente. Serenamente, la prima carità è la verità. Giustissimo. La prima carità è dire la verità a tutti, dire che Gesù è l'unico Dio Salvatore e la Chiesa che lui ha fondato è l'unica via di salvezza. Questa è la carità che possiamo fare. Bene, allora direi che ci siamo. Grazie, cari amici, per i vostri interventi, la vostra presenza. Mi raccomando, se potete, diffondete la catechesi sui vostri canali, sui vostri social, e lasciate anche un bel, mi raccomando, like con la vostra iscrizione ai canali da cui seguite. Allora vi lascio con una preghiera conclusiva insieme con voi, preghiamo insieme E anche vi auguro una santa quaresima. Questo mercoledì delle ceneri, mercoledì prossimo, segna l'inizio solenne del cammino quaresimale, che sia un cammino davvero penitenziale, nel senso di convertirci davvero, cambiare il nostro modo di pensare. Soprattutto cerchiamo di riflettere su questo, sulla verità dell'amore, per un amore della verità e un amore sempre nella verità. Bene, allora concludiamo con una preghiera. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Immacolata, Madre del Bell'Amore.
Prega per noi.
San Giuseppe,
Prega per noi. E
il Signore sia con voi. Per
con il tuo spirito.
intercessione della Vergine Maria, Immacolata, sede della Sapienza, Dio Onnipotente vi benedica, vi custodisca, vi conceda di trascorrere una santa Quaresima. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. A
Amen.
presto, cari amici. Ave Maria e buona serata.